Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
La signora Dorénal non riuscì a chiudere occhio. Le sembrava di non aver mai vissuto fino ad allora. Non poteva distogliere il suo pensiero dalla gioia di sentire Julien coprire la sua mano di baci infuocati. Improvviso le apparve la terribile parola adulterio. Tutto ciò che di disgustoso il vizio più basso può imprimere all'idea dell'amore dei sensi si presentò in tumulto alla sua fantasia. Quei pensieri tentavano di offuscare l'immagine nobile e divina che si era fatta di Julien e della felicità di amarlo. Il futuro le si dipingeva a fosche tinte. Si sentiva spregevole. Fu un momento spaventoso. La sua anima attraversava paesi sconosciuti. Il giorno prima aveva assaporato una gioia mai provata. Ora si trovava di colpo tuffata in un dolore atroce. Non aveva alcuna esperienza della vita. Anche in una condizione di perfetta lucidità e nel pieno possesso della sua ragione, non avrebbe colto il divario che esiste fra l'essere colpevole agli occhi di Dio e il trovarsi sopraffatta in pubblico dalle dimostrazioni più vistose del disprezzo generale. Quando la tremenda idea dell'adulterio e di tutta l'ignominia che nella sua opinione questa colpa portava con sé le lasciava un po' di tregua e pensava alla dolcezza di poter vivere con Julien nell'innocenza come in passato, veniva a tormentarla l'idea orribile che egli amasse un'altra donna. Vedeva ancora il suo pallore quando aveva temuto di perderne il ritratto o di comprometterla lasciando che qualcuno lo vedesse. Per la prima volta aveva sorpreso il timore in quella fisionomia così tranquilla e nobile. Non si era mai mostrato così commosso per lei o per i suoi figli. Questo nuovo dolore la portò alla più intensa infelicità che l'animo umano possa sopportare. Senza rendersene conto, urlò, tanto forte da risvegliare la sua cameriera. Improvviso vide accanto al letto il chiarore di una lampada e riconobbe Elisa. «Forse ama voi!» gridò nella sua follia. La cameriera, stupita dall'agitazione tremenda nella quale aveva sorpreso la sua padrona, per fortuna non prestò nessuna attenzione a quelle parole. La signora Dorénal si accorse della sua imprudenza. «Ho la febbre», le disse, «e credo anche un po' di delirio. Restatemi vicina». Tornata del tutto in sé, per la necessità di dominarsi, si sentì meno infelice. La ragione riprese quel controllo che lo stato di dormiveglia le aveva tolto. Per liberarsi dallo sguardo fisso della cameriera le ordinò di leggere il giornale. E al suono monotono della voce di lei che leggeva un lungo articolo sulle quotidienne, prese la decisione virtuosa di trattare Julien, quando lo avrebbe rivisto, con assoluta freddezza. L'indomani alle 5, prima che la signora Dorénal fosse comparsa, Julien aveva ottenuto da suo marito un permesso di 3 giorni. Con sua sorpresa sentì il desiderio di rivederla. Pensava alla sua bella mano. Scese in giardino e la signora Dorénal si fece attendere a lungo. Ma se Julien l'avesse amata, avrebbe notato dietro le persiane semichiuse del primo piano la sua fronte appoggiata al vetro. Lo guardava. Infine, nonostante i suoi propositi, decise di scendere in giardino. Il suo abituale pallore aveva lasciato il posto ai colori più vivaci. Quella donna così ingenua era visibilmente agitata. Lo sforzo per dominarsi e anche una certa collera ne alteravano l'espressione di serenità profonda e come superiore a tutti i volgari interessi della vita che dava tanto fascino al suo volto angelico. Tutto preso dall'ammirazione di quelle grazie che il suo sguardo avido sorprendeva, Julien non pensava affatto all'accoglienza amichevole che si era aspettato. Fu per questo anche più sorpreso dalla freddezza glaciale che gli veniva dimostrata e attraverso la quale credette persino di cogliere l'intenzione di rimetterlo al suo posto. Il sorriso di piacere sparì dalle sue labbra. Si ricordò della sua condizione sociale, tanto più evidente agli occhi di una nobile ereditiera. In quel momento sul suo volto non c'era altro che sdegno e collera contro se stesso. Provava un senso di irritazione violenta. Aveva ritardato la sua partenza di oltre un'ora per ricevere un'accoglienza così umiliante. Solo uno sciocco, pensava, se la può prendere con gli altri. Un sasso cade perché è pesante. Sarò sempre un bambino. Quando, insomma, riuscirò a prendere la buona abitudine di dare a questa gente solo quel tanto della mia anima che possono pagarmi? Se voglio essere stimato da loro e da me stesso, devo saper dimostrare che se la mia povertà è in commercio con la loro ricchezza, il mio cuore è a mille leghe lontano dalla loro insolenza, in una sfera troppo alta per essere raggiunto dai loro piccoli segni di disprezzo o di favore. Le parole vuote che si dicono al mattino, sulla salute, sulla bellezza della giornata, si spensero sulle labbra di entrambi. Julien, il cui pensiero non era turbato da alcuna passione, trovò ben presto il modo per far capire alla signora de Rênal quanto poco si credesse in amicizia con lei. Non le disse nulla del breve viaggio che stava per compiere. La salutò e partì. Mentre lo guardava andarsene sconvolta dal cupo distacco che leggeva in quello sguardo, così amabile il giorno prima, il figlio più grande che accorreva dal fondo del giardino le disse abbracciandola: «Siamo in vacanza. Il signor Julien parte per un viaggio». A quelle parole la signora de Rênal si sentì afferrata da un freddo mortale. Era infelice a causa della sua virtù, e lo era più ancora per la sua debolezza. Questo fatto nuovo occupò tutta la sua immaginazione. Fu trascinata ben oltre le sagge decisioni prese durante la notte terribile che aveva appena passato. Non si trattava più di resistere a un innamorato così desiderabile, ma di perderlo per sempre. Mentre la signora de Rênal era in preda ai più terribili tormenti di una passione come quella in quel caso l'aveva sospinta, Julien proseguiva allegramente il suo cammino fra quanto di più bello possa offrire uno scenario di montagna. Doveva attraversare la grande catena a nord di Vergy. Raggiunse infine la cima dell'alta montagna da cui era necessario passare per arrivare alla valle solitaria dove abitava Fouquet, il giovane commerciante di legname suo amico. Julien non aveva fretta di vederlo, né lui né alcun altro essere umano. Scoprì una piccola grotta che si apriva sul pendio quasi verticale di una roccia. Si mosse di corsa e poco dopo era già installato in quel rifugio. «Qui», si disse con gli occhi che brillavano di gioia, «gli uomini non potranno farmi del male». Ebbe l'idea di abbandonarsi al piacere di scrivere i suoi pensieri, cosa che ovunque, altrove, sarebbe stata per lui molto pericolosa. Una pietra quadrata gli serviva d'alleggio. La sua penna volava, non vedeva niente di ciò che gli era attorno. Osservò infine che il sole tramontava dietro i monti lontani del Beaujolais. «Perché non passare qui la notte?» si disse. «Ho del pane e sono libero!» Al suono di queste grandi parole il suo animo si esaltò. La sua ipocrisia gli impediva di essere libero, anche da Fouquet. Con la testa appoggiata alle mani, Julien restò in quella grotta, più felice di quanto non fosse mai stato, agitato nel suo fantasticare e nella gioia della sua libertà. Senza farvi attenzione, vide spegnersi uno dopo l'altro tutti i raggi del crepuscolo. In quell'immensa oscurità la sua anima si perdeva nella contemplazione di ciò che si immaginava di poter incontrare un giorno a Parigi. Un giovane cresciuto nelle tristi verità della società parigina, anche se dotato della fantasia di Julien, si sarebbe a questo punto ridestato dal suo romanzo, grazie a una fredda ironia. Le grandi gesta sarebbero scomparse dalla sua mente, e così la speranza di poterle compiere per far posto alla ben nota massima: chi lascia sola la propria amante rischia, ahimè, di essere ingannato 2 o 3 volte al giorno. Tra sé e le più eroiche gesta, il giovane contadino non vedeva altro che la mancanza dell'occasione giusta. Ma una notte profonda era subentrata al giorno, e c'erano ancora 2 leghe da percorrere per scendere al piccolo villaggio dove abitava Fouquet. Prima di lasciare quella grotta, Julien accese un fuoco e bruciò con cura tutto quello che aveva scritto. Il suo amico rimase molto sorpreso quando lo sentì bussare all'1 del mattino. Fouquet stava facendo i conti. Era un giovane di alta statura, piuttosto malfatto, con delineamenti molto duri, un naso enorme e molta bonomia nascosta sotto un aspetto ripugnante. «Hai litigato con il tuo Renal per capitare qui all'improvviso?» Julien gli raccontò, ma con qualche cautela, i fatti del giorno prima. «Resta con me», gli disse Fouquet. «Vedo che hai imparato a conoscere Renal, Valenot, il viceprefetto Maugiron, il curato Chelan. Hai capito le astuzie di quella gente. Sei in condizione di partecipare alle aste. Conosci l'aritmetica meglio di me. Terrai i miei conti. Guadagno bene nel commercio. Diventa mio socio». Quell'offerta mise di malumore Julien. Lo disturbò nella sua follia. Quando Julien si ritrovò finalmente solo nella sua cameretta di abete, pensò: «È vero, qui potrei guadagnare qualche migliaio di franchi e poi riprendere più vantaggiosamente il mestiere di soldato o di prete, secondo la moda che allora regnerà in Francia. Il piccolo gruzzolo di cui potrei disporre eliminerebbe certe difficoltà concrete. Solitario su questi monti potrei intanto porre rimedio alla mia terribile ignoranza su tante cose di cui si occupa la gente di mondo. Ma Fouquet rinuncia al matrimonio e mi ripete che la solitudine lo rende infelice. È evidente che se prende un socio che non ha fondi da investire nel suo commercio, ha la speranza di avere un compagno che non lo lasci mai. Ingannerò dunque il mio amico», si disse Julien con rabbia. Quell'essere, nel quale l'ipocrisia e l'assenza di ogni simpatia umana erano i mezzi abituali di salvezza, quella volta non riuscì a sopportare l'idea della più piccola mancanza di delicatezza verso un uomo che gli voleva bene. Ma d'improvviso Julien si sentì felice. Aveva una ragione per rifiutare. «Come? Perderei così vilmente 7 o 8 anni. Arriverei a 28 anni. Ma a quell'età Bonaparte aveva fatto le sue cose più grandi. Quando avrò guadagnato oscuramente un po' di denaro girando per i mercati di legname e godendo del favore di qualche furfante subalterno, chi mi dice che avrò ancora il sacro fuoco con il quale ci si fa un nome?» Il mattino dopo, Julien rispose con molto sangue freddo al buon Fouquet, il quale considerava già fatta la loro società, che la sua vocazione per il santo ministero degli altari non gli permetteva di accettare. Fouquet non riusciva a farsene una ragione. Nulla riuscì a vincere la vocazione di Julien. Fouquet finì con il crederlo un po' folle. Il terzo giorno, di primo mattino, Julien lasciò il suo amico per passare la giornata fra le rocce della montagna. Ritrovò la sua piccola grotta, ma non aveva la pace dentro di sé. Le offerte del suo amico gliel'avevano portata via. Come Ercole, si trovava non già fra il vizio e la virtù, ma fra la mediocrità, seguita dal benessere sicuro, e tutti i sogni eroici della sua giovinezza. «Non ho dunque un'autentica fermezza», si diceva, ed era il dubbio che lo faceva più soffrire. «Non ho la stoffa di cui sono fatti i grandi, poiché temo che 8 anni passati a procurarmi il pane mi toglierebbero quell'energia sublime che permette di compiere cose straordinarie». Quando Julien scorse le rovine pittoresche dell'antica chiesa di Vergy, si rese conto che da 2 giorni non aveva pensato una sola volta alla signora Dorénal. «Prima della mia partenza mi ha ricordato la distanza infinita che ci separa. Mi ha trattato come il figlio di un operaio. Senza dubbio ha voluto dimostrarmi il suo pentimento per avermi lasciato la mano la sera prima. E tuttavia è così bella quella mano, che grazia, che nobiltà nel suo sguardo». La possibilità di far fortuna con Fouquet aveva dato una certa leggerezza ai pensieri di Julien, che non erano più così spesso turbati dalla collera e dal vivo senso della sua povertà e della sua umile condizione. Come da un promontorio elevato poteva giudicare e dominava, per così dire, la povertà estrema, come il benessere che chiamava ancora ricchezza. Era lontano dal considerare la sua posizione con filosofia, ma aveva la lucidità sufficiente per sentirsi diverso dopo quei giorni passati tra i monti. Durante la sua assenza, la vita della signora Dorénal era stata un susseguirsi di diversi supplizi, tutti intollerabili. Stava davvero molto male. Soprattutto le disse la signora Derville quando vide arrivare Julien. Indisposta come sei, non devi andare in giardino stasera. L'aria umida aggraverebbe il tuo malessere. La signora Derville notava con stupore che la sua amica, sempre rimproverata dal marito per l'eccessiva semplicità del suo abbigliamento, aveva appena acquistato delle calze traforate e delle deliziose scarpine arrivate da Parigi. Da 3 giorni la sola distrazione della signora de Renal era stata quella di tagliare e far cucire in gran fretta da Elisa un abito estivo in una graziosa stoffa leggera molto di moda. L'abito fu terminato proprio qualche istante prima dell'arrivo di Julien e la signora de Renal lo indossò subito. La sua amica non ebbe più dubbi. L'infelice è innamorata, pensò, e capì tutte le stranezze della sua malattia. La vide parlare con Julien. Il pallore si alternava in lei al rossore più acceso. L'ansietà appariva dai suoi occhi, che non si staccavano da quelli del giovane precettore. La signora de Renal si aspettava che da un momento all'altro lui si spiegasse, dicendo se voleva lasciare la casa o restare. Julien non si curava di dir nulla su questo argomento, al quale del resto non pensava. Dopo una tremenda lotta con se stessa, la signora de Renal osò infine chiedergli con una voce tremante dalla quale traspariva tutta la sua passione: «Lascerete i vostri allievi per andare altrove?» Julien fu colpito dalla voce incerta e dallo sguardo di lei. «Mi ama», pensò. Ma dopo questo momento di debolezza passeggera che il suo orgoglio le rimprovera, e dopo che non dovrà più temere per la mia partenza, ritornerà a tenere le distanze. Julien si rese conto in un lampo delle rispettive posizioni e rispose esitando. «Mi spiacerebbe molto lasciare dei ragazzi così cari e così ben nati, ma forse sarà necessario. Abbiamo dei doveri anche verso noi stessi». La signora de Renal, ascoltandolo, ne ammirava l'intelligenza, la bellezza e aveva il cuore trafitto dall'idea della possibile partenza che le faceva intravedere. Molto compiaciuta del suo bel vestito e di ciò che gliene diceva Julien, aveva voluto fare 2 passi in giardino, ma ben presto dovette confessargli che non era in grado di proseguire. Si era appoggiata al braccio di lui, ma anziché aumentare le sue forze, quel contatto gliele tolse del tutto. Era notte. Appena si furono seduti, Julien, usando del suo antico privilegio, osò accostare le labbra al braccio della sua bella vicina e prenderle la mano. Si sentì stringere la mano, ma la cosa non gli diede alcun piacere. Ben lontano dall'essere fiero, o quantomeno riconoscente del sentimento che la signora de Renal tradiva quella sera, con segni anche troppo evidenti, rimase pressoché insensibile alla bellezza, alla freschezza, all'eleganza di lei. La purezza dell'anima e l'assenza di sentimenti astiosi prolungano senza dubbio la durata della giovinezza. È il volto che per primo invecchia nella maggior parte delle donne belle. Tutto preso dai suoi pensieri, benché ogni tanto rivolgesse qualche parola alle due signore, Julien finì, senza accorgersene, con l'abbandonare la mano che stava stringendo. La cosa turbò alquanto la povera donna, che vilesse il segno del proprio destino. Se fosse stata sicura dell'affetto di Julien, forse la sua virtù avrebbe trovato la forza di resistergli. Temendo invece di perderlo per sempre, la sua passione la sconvolse a tal punto che riprese la sua mano distrattamente appoggiata allo schienale di una sedia. Quel gesto risvegliò il giovane ambizioso. Avrebbe voluto che ne fossero testimoni tutti quei nobili pieni di sé, i quali a tavola, quando lui stava nel suo angolo con i ragazzi, lo guardavano con un sorriso protettivo. «Questa donna non può più disprezzarmi», pensava, «e allora devo essere sensibile alla sua bellezza. Devo diventare il suo amante. È un dovere che ho con me stesso».
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.